Caso di oggi, amici, ci trasferiamo in Argentina, per l'esattezza nella città di Gualeguaychú, 230 km a nord di Buenos Aires, vicino al confine con l'Uruguay. È qui che la mattina del 29 dicembre 2017 Nahir Galarza, una ragazza di 19 anni dal viso angelico, è entrata a tutti gli effetti nell'oscuro limbo della storia criminale argentina dopo aver sparato due colpi a sangue freddo al suo ragazzo di 20 anni. Il corpo del giovane ancora vivo fu trovato da Roberto Correa Masaferro, un tassista che si trovò a passare da quelle parti dopo aver effettuato la sua prima corsa mattutina. La memoria è labile e sbiadisce facilmente nel tempo, tuttavia Roberto Correa Masaferro, 45 anni, ricorda ogni momento di quel primo mattino in cui la vita di Fernando Pastorizzo si spense per sempre davanti ai suoi occhi. Gli ultimi minuti di quella tragica scena furono registrati per sempre dalla mente di Roberto Correa. Da allora gli abitanti di Gualeguaychú lo considerano un testimone della provvidenza di Dio. Nei miei 23 anni di lavoro una cosa del genere non mi era mai successa. È stata la peggior corsa della mia vita, qualcosa di orribile che non vorrei mai vivere di nuovo. Continuo a pensare che se fossi passato in quell'area 10 minuti prima, forse quell'omicidio non ci sarebbe stato. È l'impotenza di non aver potuto far niente. L'uomo è tuttora convinto che Nahir Galarza non sia riuscita a cancellare le tracce di quel delitto perché ha sentito il rumore dell'auto. Ha ancora una foto della vittima sul cellulare, ma confessa di non aver mai più avuto il coraggio di guardarla. Tutto successe intorno alle 5:30 del mattino in General Paz, al numero 515, una strada sterrata e buia del quartiere Tomas de Rocamora, dove Roberto arrivò, quasi per caso, a bordo del taxi numero 69 della compagnia Oeste, una Fiat Uno Way. Era la prima corsa della giornata e lui aveva appena lasciato un passeggero all'angolo di una strada non lontano da lì. Pochi minuti prima, nei pressi di un incrocio, aveva sentito un rumore che aveva attirato la sua attenzione. Lo aveva associato a un petardo di Natale, ignorando che si trattasse del secondo sparo omicida che avrebbe messo fine alla vita del povero Fernando Pastorizzo. Quel colpo di pistola fu sentito anche da un uomo, Oscar Otero, 67 anni, mentre stava gettando l'immondizia vicino alla scena del delitto. Il termometro indicava una temperatura superiore ai 30 gradi e Roberto aveva il finestrino abbassato mentre percorreva la strada principale. Poi, all'altezza di Avellaneda e Pueyrredón, vide da una certa distanza il corpo di un giovane sdraiato sull'erba con accanto un motorino grigio appoggiato sulla gamba. Era buio, ma vide che c'era anche un'altra persona accovacciata e voltata di spalle. Scioccato da quello che credeva essere un incidente, fece retromarcia e tornò sul posto a prestare soccorso, ma si trovò di fronte al solo corpo di Fernando. In terra due caschi, uno aperto accanto al ragazzo e lì vicino un altro chiuso. La moto era spenta, ma con la chiave di accensione inserita. Quando sono arrivato ho capito che il giovane stava morendo, non si muoveva, aveva gli occhi socchiusi, la bocca era aperta come se stesse tentando a fatica di respirare e una lacrima di sangue gli colava lungo la guancia. Lo guardavo e non sapevo cosa fare, l'ho visto morire, la prima cosa che mi è passata per la mente è stato mio figlio. Sì, perché aveva praticamente la stessa età, questo descrisse angosciato da quel ricordo sconvolgente. Roberto chiamò i servizi d'emergenza dicendo che c'era una persona che stava morendo. La polizia arrivò dopo 3 minuti solo per vedere Fernando che esalava l'ultimo respiro. L'ambulanza del Centennial Hospital impiegò circa 20 minuti per arrivare. Il medico a quel punto non poté fare a meno di certificare la morte del giovane. Dopo aver risposto alle domande della polizia, Roberto continuò a lavorare fino a quando gli agenti non andarono a cercarlo alla stazione dei taxi perché potesse testimoniare ciò che aveva visto. I poliziotti gli confermarono che si era trattato di un omicidio e a questo punto la situazione si faceva difficile per lui perché avrebbe dovuto dimostrare la sua estraneità a quel delitto. Ho associato il rumore allo sparo e ho sentito un brivido lungo la schiena. Fino ad allora ero un sospettato, ma la mia testimonianza ha aiutato a dimostrare che ero innocente. Inoltre il dermotest e la perquisizione del veicolo hanno fatto il resto. Da sospettato a unico testimone di uno dei delitti più efferati e discussi commessi in Argentina negli ultimi anni. Ma come erano andate veramente le cose? Quella persona che Roberto aveva visto vicino alla vittima era la stessa che lo aveva ucciso? La scena del crimine era una stradina oscura che richiedeva molti cambi di direzione per essere trovata, anche a causa della numerazione discontinua. Situata a soli 50 metri da una delle arterie principali, quel posto integrava il tessuto urbano della città, mantenendo una relativa tranquillità. Era una zona inospitale, scarsamente abitata e poco trafficata, dove il silenzio della siesta regnava a tutte le ore, rotto solo dall'estemporaneo abbaiare dei cani. Un muro di quartiere popolato da edifici bassi con tetti in lamiera e senza illuminazione pubblica, anche se al centro dell'isolato appariva una lanterna che sembrava nuova. In uno degli angoli si potevano scorgere un arancio e un albero di limoni. Al centro dell'isolato un muro grigio con iscrizioni di vernice bianca, un cantiere edile con mattoni a vista, un ciuffo d'erba e un cancello blu chiuso con un lucchetto. Ebbene, quel luogo anonimo era stato testimone della fine di un amore tossico, contaminato da gelosie, rimproveri e inganni quasi continui. La turbolenta relazione tra Nahir Galarza e Fernando Pastorisso era stata costellata da attacchi e reciproche rivendicazioni. I due giovani si scambiarono più di 104.000 messaggi su WhatsApp nel corso di tutto il 2017, una media di oltre 285 al giorno. Sono passati dall'amore all'odio, dalla riconciliazione alla lotta in pochi secondi, insomma un rapporto altalenante fatto di continui alti e bassi. Entrambe le famiglie nel corso dei mesi successivi al delitto si sono scambiate accuse incrociate di reciproci maltrattamenti che i loro figli avrebbero subito dal partner. Il padre della ragazza, Marcelo Galarza, accusa Fernando di aver molestato e picchiato sua figlia, sebbene il pubblico ministero Sergio Rondoni Caffa non abbia mai trovato prove a sostegno del fatto che Nahir fosse stata vittima di violenza di genere. Per la sorella della vittima, Carla Pastorisso, 27 anni, invece è stato il fratello a subire le peggiori conseguenze di quella relazione malata, ma le avrebbe nascoste per la vergogna. Nahir e Fernando non avevano studiato nella stessa scuola. Lui aveva frequentato una scuola tecnica facendo i turni serali, mentre lei si era diplomata alla scuola pubblica. Si incontrarono 2 mesi dopo la festa per il 15° compleanno di Nahir al Bowling Bikini Disco. Dopo essersi scambiati i numeri, lui le aveva inviato un messaggio e da quel momento in poi avevano iniziato a chattare in maniera compulsiva. Poi si erano incontrati ad alcune feste. Quella storia d'amore durò dal 2013 almeno fino al 25 dicembre del 2017. Tuttavia, Fernando aveva cercato di porre fine alla relazione sin dal 2016, ma temeva che Nahir facesse qualcosa contro se stessa, come confermato al processo da Manuela Basaldúa, l'amica intima di Fernando. Quel rapporto non era accettato dai familiari del ragazzo. Silvia Mantegazza, la madre di Fernando, lo riteneva sconveniente. Secondo la donna, quella ragazza non faceva per lui, era solo fonte di problemi. I genitori di Nahir invece lo accettarono anche perché non avevano altra scelta. Solo Brigida Galvez, 81 anni, la nonna di Nahir, non era convinta che quel ragazzo fosse adatto per suo nipote. Sin dall'inizio quel rapporto fu tormentato da continue liti e riappacificazioni, insulti e reciproche dichiarazioni d'amore. 104 gradini separavano la casa di Nahir Galarsa dalla porta della pista da bowling Bikini Disco, dove la vigilia di Natale, 5 giorni prima del delitto, Fernando fu aggredito da Nahir e una sua amica, Sol Martinez, di 23 anni. Il giorno successivo non ci furono scambi di messaggi o chiamate tra i due. La rottura del rapporto avvenne nelle prime ore del 25 dicembre. Ma il 28 dello stesso mese, alla vigilia dell'esito fatale, Nahir scrisse a Fernando: «Nemmeno per $1 milione tornerei da te». E quel messaggio ora ha il suono sinistro di una condanna a morte. La notte del delitto lei non aveva programmato di incontrarlo. Secondo le sue dichiarazioni fu costretta a tornare a casa per cercare il caricabatterie originale per l'iPhone che lui aveva dimenticato. Lo sbloccò da WhatsApp per comunicare e si diresse verso il quartiere di Fernando, dove arrivò intorno all'1:15 del mattino. Dopo avergli consegnato il dispositivo, lo convinse a tornare a casa insieme in motocicletta. Lungo la strada non dissero una parola, ma quando raggiunsero la via dove abitava Nahir, lei gli chiese di entrare per parlare della loro relazione. Rimasero nella stanza della ragazza e si concessero una notte di passione. Fernando non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima notte della sua vita. Quando le lancette dell'orologio segnarono le 5 del mattino, lei gli chiese di accompagnarla a casa di sua nonna. Prima di salire sul sedile posteriore della moto, però, Nahir prese la pistola calibro 9 mm del padre poliziotto e la nascose sotto i suoi vestiti. Quello che sembrava essere un romantico viaggio su due ruote al chiaro di luna in una calda notte d'estate si stava per trasformare in una tragedia che avrebbe cambiato la vita di quei due giovani e quella delle loro famiglie. La mente di Nahir era attraversata da un flusso continuo di pensieri contrastanti. Ad un certo punto si decise e chiese a Fernando di svoltare per immettersi in una stradina sterrata e buia. Il ragazzo non poteva immaginare che in quell'anonima località avrebbe trovato la morte. Poco dopo, infatti, Nahir sparò per 2 volte a Fernando, lasciandolo disteso per terra in condizioni disperate. Erano le 5:15 del mattino. 2 spari a sangue freddo avevano messo fine alla vita di un ragazzo di 20 anni. Il primo sulla nuca con un foro d'ingresso e uscita, il secondo frontalmente da una distanza compresa tra i 20 e i 50 centimetri, come se stesse cercando di finirlo quando giaceva a terra. L'autopsia ha poi confermato che il primo proiettile è stato fatale per Fernando. Il suo corpo ha combattuto per sopravvivere mentre le sue gambe erano intrappolate sotto il motorino dopo la brusca caduta. Nahir a quel punto abbandonò la scena non appena fu sorpresa dal rumore di quel taxi che solo per caso si trovava in quel luogo deserto. Non era più sola, respirando affannosamente camminò per 27 isolati fino al suo quartiere. Nel corso della sua fuga passò a pochi metri dalla stazione di polizia dove in seguito sarebbe stata trattenuta. Intorno alle 5:22 i suoi passi furono registrati dall'immagine in bianco e nero ripresa da una telecamera di sicurezza in via Cabageria 3. Erano le 5:40 quando Joaquín Osorio, 22 anni, un giovane con cui Nahir aveva avuto in passato incontri sporadici, la vide rientrare a casa sua da una distanza di 10 metri mentre stava parlando in un angolo con la sua fidanzata. Notò che aveva qualcosa in mano e uno strano sorriso stampato sul volto. Arrivata a casa si sentiva sporca, Nahir, e come fece Lady Macbeth, il personaggio di Shakespeare, si lavò le mani compulsivamente per cancellare le tracce delle sue cattive azioni prima di andare a dormire. Era come se pulire una parte del corpo potesse ripulire anche la sua coscienza. Erano le 5:52 quando, con l'intento di crearsi un alibi, mandò un messaggio al telefono di Fernando. 5 anni insieme, combattendo, andando e tornando, ma sempre con lo stesso amore. Ti amo per sempre, angelo mio. Questo è il contenuto del post che Nahir pubblicò in quella mattina su Instagram, insieme a una foto in cui Fernando gli bacia affettuosamente la spalla. un messaggio macchiato di sangue. Quello stesso giorno alle 10:10 la ragazza fu interrogata per la prima volta davanti al pubblico ministero, come testimone. Confessò che la sera prima aveva litigato con Fernando e che aveva saputo della sua morte dopo aver ricevuto una telefonata da sua madre. Quella sera alle 22:42 fu interrogata di nuovo. I sospetti intorno a Nahir crescevano sempre di più e le molte contraddizioni della ragazza fecero sì che gli investigatori cominciassero a stringere il cerchio attorno a lei. «L'ho ucciso», alla fine confessò. Lo disse con uno sguardo angelico che contrastava con la freddezza delle sue emozioni. Da quel momento in poi niente fu più come prima. Insomma, Fernando non c'era più e i suoi familiari ancora non sapevano perché. Nando, come lo chiamavano in famiglia, oppure Perry, il soprannome di un personaggio di un cartone animato, un piccolo ornitorinco che guidava una motocicletta, così lo chiamavano quelli che lo conoscevano bene. Dopo la sua scomparsa, ogni 3 gennaio, nella data del suo compleanno, parenti e amici continuano a incontrarsi per ricordarlo. Quel delitto aveva provocato un effetto domino nella vita di tutti e aveva generato disagio in una cittadina che non era più riconosciuta solo per rappresentare la culla del carnevale in Argentina, ma per essere stata la scena del caso criminale più discusso degli ultimi tempi. Sebbene non sia più un argomento abituale di conversazione ai tavoli dei bar, il fantasma di ciò che accadde quella notte di dicembre del 2017 riaffiora quando viene menzionata la parola Nahir. Nessuno lo vuole qui per tutte le cose che ha detto per cercare di infangare quel poveretto, ripetono i vicini. La maggior parte di loro ha partecipato alle massicce mobilitazioni organizzate contro di lei per chiederne l'ergastolo. A distanza di qualche anno le famiglie non sono più esposte pubblicamente. Il padre della vittima, Gustavo Pastoriso, non vuole più apparire sui media. La sentenza gli ha dato il sollievo e la tranquillità sufficiente per ricominciare. Anche la madre di Fernando, Silvia Mantegazza, non vuol più far parte di quel circo mediatico che si è costruito attorno al caso. Anche perché gli altri suoi figli sono ancora sottoposti a cure psicologiche nel tentativo di superare quella dura situazione che ha segnato le loro vite. Il processo, che si è svolto a tempo di record, è iniziato il 4 giugno del 2018. 11 udienze e circa 80 testimonianze, una moltitudine di prove convincenti ha fatto sì che la ragazza di 19 anni, giunta in tribunale in custodia cautelare, fosse dichiarata colpevole. Il 3 luglio 2018 la corte di Gualeguaychú, composta dai giudici Maurizio De Rudi, Arturo Dumont e Alicia Vivian, ha condannato Nahir Galarza all'ergastolo per il reato di omicidio aggravato dal vincolo affettivo e dall'uso di un'arma da fuoco. La difesa nel corso del processo ha tentato senza successo di negare il rapporto di coppia, cercando di convincere la corte delle circostanze accidentali di quella tragedia. La sentenza del tribunale però ha di fatto stabilito la pena massima prevista dal codice penale argentino, 35 anni di carcere effettivo. Questo rende la 19enne Nahir Galarza la donna più giovane nella storia del paese sudamericano a essere condannata all'ergastolo. Solo nell'anno 2052, all'età di 54 anni, potrà chiedere la possibilità di essere rilasciata sulla parola. Dopo la condanna della figlia, i genitori e il fratello di Nahir si sono trasferiti a Paraná per essere più vicini alla prigione dove la ragazza sta scontando la pena. L'intenzione è seguire da vicino la strategia di difesa e mantenere un profilo basso, evitando di alimentare il dibattito all'interno della società argentina. Nei mesi seguenti la sentenza è stata rivista e confermata da tribunali che condividevano sostanzialmente il criterio dell'ergastolo. Nel luglio 2019 la sezione seconda della Camera di Cassazione ha ratificato la sentenza di primo grado. Nel marzo 2020 la Corte Superiore di Giustizia di Entre Rios ha respinto una richiesta di ricorso federale straordinario davanti alla Suprema Corte. Durante la pandemia è stata respinta anche la richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari presentata dagli avvocati di Nair a seguito dei casi positivi al coronavirus registrati. Il rifiuto si basava su un rapporto che stabiliva invece il buon stato di salute, alimentazione e pulizia della ragazza, le condizioni igieniche del luogo di detenzione e diverse visite mediche. Ora la sua ultima carta si gioca davanti alla Corte Suprema di Giustizia in modo che il suo caso possa essere riesaminato. È la sua unica via d'appello per cercare di ribaltare la sentenza. L'avvocatessa Raquel Hermida Legenda, che si è unita alla difesa di Nair Galarza nel luglio 2020 per contribuire con la sua esperienza nella violenza di genere, ha presentato la denuncia alla Corte Suprema di Giustizia a novembre dello stesso anno. Nair ha trascorso le sue giornate rinchiusa per 4 anni in un padiglione di sicurezza dell'unità penale femminile numero 6, con sessione Arenal, in Paraná, dove sono ospitate le detenute legate a eventi criminali particolarmente gravi. È stata trasferita lì alle 4 del mattino con ordinanza della Cassazione penale. I mesi precedenti è stata detenuta presso la stazione di polizia per donne e minori a Gualeguaychú. La solitudine della cella la aiutava a pensare. Secondo lei la sua voce non è stata ascoltata e la società l'ha condannata in anticipo. Lei continua a sostenere che l'omicidio di Fernando sia stato un incidente. Delusa dalla giustizia, la ragazza ha abbandonato il sogno di diventare un avvocato penalista e ha abbracciato con forza la carriera di psicologa. Per seguire i corsi all'università, che si trova all'interno del carcere maschile, proprio di fronte a dove è detenuta, il servizio carcerario deve trasferirla quasi ogni giorno. La sua figura comunque non è più divisa tra la dicotomia di angelo o demone. Oggi non rilascia più interviste e preferisce mantenere un profilo basso. Ha già festeggiato 4 compleanni in carcere. Con alcune restrizioni riceve visite dai suoi parenti il mercoledì e il sabato. Desidera la libertà e preferisce guardare avanti. Si aggrappa alla speranza che la sua condanna venga annullata e che non venga rinchiusa per più anni di quanti non ne abbia già scontati. Gli manca la sua famiglia. I suoi hobby includono la lettura. È arrivata a leggere più di 400 libri, tra i quali L'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud e L'uomo e i suoi simboli di Carl Jung, tra i suoi preferiti. A gennaio del 2022 il caso di Fernando Pastorizzo è tornato su tutte le prime pagine dei giornali perché Nair Galarza ha sorpreso tutti accusando il padre di aver commesso quell'omicidio. L'ex portavoce della giovane donna, il media manager Jorge Sonsini, aveva parlato di questa ipotesi nel suo libro El silencio de Nair, pubblicato da Editorial Planeta nel luglio 2021. E la sua avvocatessa aveva dichiarato a dicembre di quello stesso anno: «Io dubito che sia stata lei a sparare. Ora con la querela intentata la giustizia deve decidere se consentire la revisione della sentenza». La nuova svolta di questa tragica storia non solo colpisce il padre della giovane donna, Marcelo Galarza, che ricordiamolo è un ufficiale della polizia provinciale, ma punta anche a tutti gli avvocati e gli ufficiali giudiziari che hanno preso parte al processo. Le dichiarazioni dell'avvocatessa rivelano una complessa trama di collusione politica e giudiziaria. Come se non bastasse, anche la madre di Nair, Yamina Cro, ha approvato la versione della figlia in tribunale in una dichiarazione durata 2 ore e mezza presso l'unità del procuratore per la violenza di genere a Paraná. «Credo a quello che dice mia figlia, che colui che ha ucciso Fernando Pastorizzo sia stato suo padre». Marcelo Galarza ha smentito sua figlia e il padre di Fernando, Gustavo Pastorizzo. Secondo lui non sarebbe altro che una strategia per ottenere dei benefici. Infatti la procura di Gualeguaychú ha respinto quel ricorso e ha affermato che il fatto era già stato trattato in diverse istanze giudiziarie. Insomma, non ci sono prove del coinvolgimento del padre della ragazza nell'omicidio. A questo punto il prossimo passo per Nair Galarza sarà quello di presentare un ricorso alla Corte Suprema di Giustizia e sperare che venga accolto. Da ultimo un pensiero sul movente di questo omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane non avrebbe sostanzialmente accettato il fatto che Fernando Pastorizzo la lasciasse e abbia deciso di punirlo per questo. Viene da chiedersi come sia possibile che un ragazzo di 20 anni perda la vita solo per aver voluto interrompere una relazione.